In ogni caso, difetto, appunto. Una saggezza troppo grande o troppo acuta, quante volte lo dice Coelho, ti fa campar male. Primo perché non stai più quieto te, secondo perché ti ammazzano. Una saggezza che ti distingue dagli altri, rischia di esporti al giudizio, alla repressione, te la fanno pagare. Meglio la mediocrità, meglio la prudenza, appunto. No? Ora io dico. Tu puoi credere che questo sia veramente il pensiero di Coelho? È evidente l'ironia, no? Di colui che riversa il suo acido senza riserve né prudenze su tutto ciò che l'uomo ritiene giusto e buono, su tutte le speranze e gli onori. Dai, questa falsa saggezza, questa pseudo saggezza del giusto mezzo mediocre fa parte della vanità, appunto. È vento, non serve a niente, né su questa terra né soprattutto davanti a Dio. Il quale nell'Apocalisse, per suggerimento di Coelho, dice: siate freddi o bollenti, una delle due cose, ma non tiepidi, perché io il tiepido lo vomiterò dalla bocca. Fai prediche per far confessare l'ultima settimana, fai pratiche di pietà sulla tiepidezza, no? Era uno dei, forse è ancora, non lo so, era uno comunque dei loci, dei luoghi degli esercizi spirituali, la predicazione sul pericolo della tiepidezza, che è l'anticamera del peccato. E che il barba poveretto gli era perdito il foglietto, si era più di galera. Il foglietto che andasse a finire, Monsignor Gandhi, o il barba. Che verrebbe a essere Don Pezzotta, morto da anni, gli hanno dedicato una via lì a Scanzi. È stato quello che ha tenuto in piedi la casa dello studente per anni. Era un distratto, ha dovuto nella sua vita, per esempio, smettere di giocare a scacchi perché ha desia più abbreviare, desia più a me per i scacchi. È uno che quando ha fatto lavare, dopo 35 anni che aveva la veste, ha fatto lavare la veste, e gli ha trovato dentro il telegramma che doveva dare al suo parroco quando era romano, 35 anni prima, che era morso a moda e quindi design in time. Allora, Ol Barba ha fatto a noi una predica sulla tiepidezza. Eravamo, non so se non Giuseppe c'eri, no, non c'eri. Eravamo a Clusone, e allora lui era padre spirituale dei ragazzi, ha fatto la predica, ha preparato il suo foglietto sulla tiepidezza, citazione dell'Apocalisse, tutte le citazioni, le stangate, le sue tiepidezza. Poi è arrivato lì, ha tirato fuori i foglietti, che era mia De Kelty, ma ha continuato per un quarto d'ora. Le orecchie, tutto l'insieme, è successo che l'ha messa nella busta di una cosa che ha scritto al vescovo Monsignor Gaddi per una. Ho pegato tre funanzoni. Cioè, se tu sei tiepido, io ti vomito, che tu chi la urlano fa. Alla stessa maniera, credo si debba intendere ciò che Coelho dice sull'obbedienza all'autorità e in particolare nei confronti del re, dell'autorità che ha potere, della politica. Capitolo 10, versetto 4. Se l'ira di un potente si accende contro di te, la se la fa. Perché la calma placa le offese anche gravi. E versetto 10. Si suggerisce anche di essere discreto, di galanificio, segreto, non dir male del re neppure con il pensiero. E nella tua stanza da letto non dir male del potente, perché un uccello del cielo trasporta la voce e un alato riferisce la parola. Capite? Giuro, le proprie sé. Cioè, se tu dici qualcosa, sta sicuro che il potente lo viene a sapere, perché un uccello, e l'alato, gli riferisce la parola. Quindi pensa il gnac, perché magari in del sogno tal diget, no? Meravigliosi consigli di prudenza o di vigliaccheria, appunto. o di menefreghismo. E sarebbero questi i consigli dello stesso uomo che fa il processo impietoso al ricco e al potente, che ha parlato del re viziato e insensato, che ha smascherato la malvagità del potere. Allora la conclusione è che con questa ironia Coelet passa al setaccio le assurdità dell'uomo e le sue false saggezze, la sua prudenza meschina, e fa giocare in pieno la sua ironia, che mette in trappola, che fa cadere colui che legge questo come una buona parola edificante, no? Come l'arte nelle chiese, che deve essere edificante, no? Che deve far star sereni. Che legge Coelet appunto come un seguito di buoni consigli senza accorgersi di questa enorme contraddizione. Non c'è contraddizione a citare abbi fede in Dio. La contraddizione è questa. Senza vedere come l'affermazione universale della vanità colpisca soprattutto il mediocre, il tiepido, il calcolatore. Coelet altrove fa il processo dell'uomo calcolatore, no? Ricordate, se tu continui a guardare le stelle e guardi da dove viene il vento, dove corrono le nubi, non farai mai niente se aspetti che la stagione sia buona, se aspetti le buone condizioni, il calcolatore. Da questa ironia si produce una specie di etica. Siamo partiti chiedendo, di fronte alla vanità, che cosa suggerisce Coelet? Primo, l'accettazione. Secondo, questa specie di etica che viene dall'ironia indiretta. E cioè quale? Da un lato, relativizzare tutto. Tutto è relativo. Tutto deve essere misurato sull'assoluto e deve essere misurato sul limite invalicabile della morte. E tuttavia questo relativo, il piacere, il lavoro, la giustizia, no? La famiglia, tutto questo relativo bisogna farlo, bisogna viverlo in quanto relativo. Liberi cioè dall'ansia che opprime e dall'inquietudine insana per il domani, ecco il bene. Se qualcuno trova poco chiara questa morale perché vuole delle regole, non le cerchi in Coelet. Dall'altro, quindi l'ironia produce da un lato questa relativizzazione di tutto, ma appunto il sì al relativo. È da vivere il relativo. Non prendere un relativo di questo il senso della vita. Lascia tutto relativo, il vivere, vivilo, è buono. E vivilo senza quelle illusioni terribili con le quali accusi, con le quali ti mortifichi, con le quali appunto ti mortifichi, dico, dalla voglia di vivere, con le quali ti punisci alla fine, con le quali crei un altro mondo continuamente, falsato, pieno di paure o di vendette. No. O di colpevoli cercati dappertutto. E dall'altro criticare e rifiutare con la crudezza dell'ironia la tiepidezza, la falsa prudenza, la mancanza di coraggio, l'assenza di audacia, la saggezza alla moda, quello che si dice, quello che si pensa, quello che è ovvio, punto. I luoghi comuni del borghese piccolo piccolo. Avere uno spirito critico e acuminato contro tutto ciò che è piatto, scontato, fatto passare come verità. Questo è il male. Ma se tutto è così vano, nel senso che tutto è così comunque fragile, vale la pena di correre dietro al relativo, al fragile, al vano, di affannarsi dietro a ciò che non ti lascia niente tra le mani alla fine. Vale la pena, per usare le sue parole, di rincorrere il vento. Letteralmente no, non vale la pena, se prevale vuol dire che la pena non è fondata su se stessa. Ma dopo tutto c'è un tempo per vivere. Un tempo complesso fatto di molte cose, tutte piccole, tutte relative, ma sono le sole alla nostra portata. Questa relatività del tutto la troviamo portata al sublime nel mirabile poema su cui torneremo nella terza parte parlando di Dio. Inizia così, capitolo terzo, versetto 1. Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. Questo per noi è tempo di vivere. Questo tempo è da vivere, non da sopprimere. Coelet non parla mai, avrete notato, non parla mai del suicidio come di una risposta. Al limite dirà, prendete il capitolo 4, versetto 2, più felici i morti allora ho proclamato. Il testo inizia, ho considerato tutte le oppressioni, le ingiustizie che si commettono sotto il sole. Ecco il pianto degli oppressi che non hanno il Redentore, il Consolatore. Allora ho proclamato più felici i morti ormai trapassati, più felici dei viventi che sono ancora in vita, ma ancor più felice degli uni e degli altri chi ancora non è e non ha visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. Al limite appunto dirà che se la vita è questo, sarebbe meglio non averla vissuta, ma non dirà mai fuggire dalla vita. Più felici i morti perché hanno finito di dibattersi con questa vanità, con l'insolubile questione di un senso da trovare, con un'insolubile questione dell'ingiustizia insuperabile, dell'impossibile saggezza. A che pro consumarsi per tutto questo? E più felici ancora quelli che non hanno vissuto, che non sono esistiti, che non sono entrati in questo affanno e in questa vanità, che non si sono appunto scontrati con l'insolubile, l'insondabile della vita. E soprattutto quelli che non hanno vissuto, non hanno visto l'opera malvagia che si compie sotto il sole. Non hanno fatto l'esperienza di quanto l'uomo è stupido e cattivo, del male e dell'ingiustizia. Ho considerato tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole. Ecco il pianto degli oppressi che non hanno chi le consoli. Aveva il senso della sofferenza dell'uomo, no? O di chi ha fame, o di chi è povero. L'aveva Coelet il senso. In queste condizioni dove gli uomini soffrono e non c'è chi li consoli e non c'è chi li libera, è meglio non aver vissuto, non rischiare neanche di portarsi dietro nella tomba il ricordo di questa oppressione del trionfo del male. Ma sono felici i morti, più felici, dice i morti. Come può dire che sono felici i morti che appunto non sentono niente, non provano niente? No, i morti certo non sono felici perché non sono. E infatti, allora ho proclamato felici i morti, è un giudizio di Coelet. Non è che i morti sono felici, è che Coelet pensa che i morti sono più felici dei vivi. Eppure, con questo giudizio radicale nell'anima, Coelet non preconizza affatto il suicidio. C'è un tempo da vivere, bisogna viverlo. Ne vedremo la fonte poi, vedremo da dove Coelet trae questa fede, no? Che questa è la fede. Invece la fede delle religioni il più delle volte è il cappellino religioso in testa al fatto delle sicurezze che umanamente ci costruiamo, no? Le ragioni di vivere sono le nostre ragioni di vivere. La religione ci aiuta. Quando vengono a mancare quello diventiamo religiosi, no? La fede è fede di vivere radicalmente, dice Coelet. E intanto in questo tempo, che è tempo di vivere, si può allora lavorare, si può provare piacere, ci si può dare la gioia. Questo occupa, riempie il tempo, fa passare il tempo, non molto di più per la verità. Le cose sono relative e fragili e la follia regna. Può ogni tanto scivolar dentro un po' di saggezza, ma la vanità riempie tutto. Ogni tanto appare un barlume di senso, ma non bisogna farsi illusioni. Sono proprio queste cose relative che bisogna fare per riempire questo tempo che ci è dato. Sono queste cose che non bisogna sopprimere. Ma quando si fanno e si vive, quando si è fatto il percorso della vanità, quando si riconosce la realtà, allora niente può restituirci la freschezza dell'illusione. L'illusione di una purezza, 10.1. Una mosca morta guasta l'unguento del profumiere. Basta che cada dentro una mosca morta nel gran vaso di profumo. E tu è rovinato, no? E la mosca c'è nella vita della... è la vanità, appunto. Non te rangal vasco la mosca. Morta. La mosca c'è ed è morta. E c'è proprio in ogni cosa, è niente. Ci può restituire l'illusoria innocenza. Siamo feriti di finitudine, di fragilità. Il tempo non è un tesoro per Coelet che basta scoperchiare e salta fuori l'ira di Dio. È un punto vuoto da riempire. L'istante, ogni istante, non contiene niente. Sarà ciò che tu lo farai essere e tu puoi farne di tutto. Devi tu portare il tuo tesoro perché questo tempo sia ricco. Per lo più non c'è che vanità. Esso è lì disponibile e sei tu che gli attribuisci un senso. Non so se ha aiutato a congiungere un po' il discorso della vanità e a chiuderlo. Comunque nel percorso fatto fin qui, compreso l'anno scorso evidentemente, attraverso il potere, il denaro, il lavoro, il piacere, la morale, abbiamo praticamente passato in rassegna tutto ciò che fa la vita dell'uomo, tutto ciò che costituisce il suo mondo, il mondo umano. Nulla che sia più che vapore, fumo, inconsistenza, vanità, nulla che non sia sottomesso al potere del nulla, o situato tra i due nulla, no? È ciò che riprende Paolo, sorprendentemente, scrivendo ai cristiani di Roma, 8:20. La creazione intera è stata sottomessa alla vanità, o al potere del nulla. Faccio questo avvicinamento non per cristianizzare Coelet, o non per aprire discorsi su cosa vuol dire che rapporto c'è tra Coelet e il cristianesimo, ma per alludere al fatto che la lettura di Coelet non è lettura cinica dell'uomo senza Dio. Questo lo dico io. Credo che sia l'esperienza del credente che porta davanti a Dio la vanità del mondo e l'assume. Non so se banalizzo, ma appunto io sono piccola cosa, tra gli altri, tutti piccole cose, è il nostro polverone di mondo, piccola cosa, che porto davanti a Dio e accetto e affronto e vivo fino all'ultima briciola, sapendo che è vano. Non si tratta di condannare il mondo, ma semplicemente di condurre l'uomo a cogliere la realtà e nella realtà la verità. Certo, certo, Coelet, lo vedremo, non darà dei nomi molto impacciati alla verità, ma è giusto, insomma, cosa deve fare Coelet? È mio diacono della Chiesa Cattolica Romana, Coelet, no? Coelet mette a nudo la miseria più profonda della creazione, manca a Coelet evidentemente la speranza rivelata, ma appunto Coelet è nel tempo dell'attesa e comunque Coelet fa il primo passo, il solo che l'uomo possa fare, il resto verrà a suo tempo, dovrà venire se viene. Di sicuro non accetta di rendere verità ciò che è vano. Il percorso che noi faremo sarà allora quello di intraprendere nella seconda parte l'analisi della sapienza, ma non perché adesso non si parlerà più di vanità, perché la prima parola che si dice è che la sapienza è vanità, eh? Però questa piccola cosa che è la sapienza ha alcune manifestazioni, alcuni poteri, anche lì è da vivere, è da cercare la sapienza. Quel poco che può fare è da fare, vedremo appunto attraverso l'analisi della sapienza. E nella terza parte vedremo il tema il Dio di Coelet, ma non facendone una teologia appunto. Anche lì lui parla di Dio nei termini di un realismo concreto. Ecco, non so se chi sente la prima volta viene introdotto anche solo nella proposta di lettura che stiamo facendo. Non stiamo leggendo passo passo, stiamo saltando da un passo all'altro con quei tre fili grossi che secondo noi, secondo me, sono l'articolazione profonda di questa lettura di Coelet, che sono tutto è vanità, la sapienza, e la vita è dono di Dio, è Dio comunque, no? Evidentemente ogni tema ripercorre gli altri due, insistentemente, no? Si intreccia. E noi gireremo, rigireremo, senza nessuna conclusione poi, no? Però sperando di diventare più capaci poi di girare in giro per il mondo con uno sguardo un po' più reale e più fedele anche. Beh, e comunque se succederà che non ci caviamo nessuna utilità, avremo fatto... era il tempo di leggere Coelet. Bisognava leggere, è un libro della Bibbia, dicono che è un libro sacro. Bisogna farci i conti, no? Bene o male. Se poi ci caviamo fuori niente, o non siamo stati capaci noi, o lui si è cacciato dentro nei libri sacri solo per furbizia, che può anche darsi, astuto, demoniaco questo ingresso nella scrittura sacra di Coele. Tant'è che noi poi l'abbiamo, l'unico uso di Coele che si fa nelle case degli esercizi per dire vanità e vanità, va a confessarsi, no. Perché la morte, no. Ma si introduce poi il giudizio, che è lontanissimo appunto da... Se c'è qualcuno che tra i libri dei cristiani resiste alle critiche di Nietzsche, è Coelet di sicuro. Che lui va mia tra poco alla morgue, lui che ti giudica, che ti cacca, ti fa pagare, lo detto tutta la vita, te lei attento, come ti dice. No, no, non cade in questa... Non cade, sta al di là, mia mendolista, comunque, venga, mia chi la urlè. Ecco, io provate a pensarci un momentino, con questo tipo di lettura capisco che di discussione sarà difficile che ce ne sia immediatamente. Provate a pensare se ci sono forme, comunque, se qualcuno di voi fa delle riletture, appunto, fa delle... Va bene.